Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Zelensky si è detto grato allo stesso Biden per il permesso di colpire con armi a lungo raggio obiettivi in Russia, anche se solo vicino al confine, lamentandosi però il divieto di colpire gli aeroporti da cui decollano i bombardieri russi.
L'assurdità di una situazione in cui la Russia può ammassare truppe, arsenali, armi di ogni genere a ridosso del confine con l'Ucraina, e noi diamo un po' di aiuti militari all'Ucraina, ma diciamo non li puoi usare sul territorio della Russia. È una cosa assurda, vergognosa, questo tipo di limitazione. Significa veramente che l'Ucraina, oltre a tutto quello che subisce il criminale dell'aggressione russa, può difendersi con una mano legata dietro la schiena, perché non potendo colpire quelle zone lì dove ci sono le risorse militari russe, è una difesa monca.
Il segretario generale della NATO Stoltenberg a Sofia continua a ribadire che le armi italiane e le armi europee dovrebbero colpire e uccidere in Russia. Questo signore è pericoloso.
Ora, tutte le volte che noi abbiamo parlato di guerra, di analisi del conflitto, soprattutto in Ucraina, ma anche di altre guerre che stiamo vivendo, ci sono sempre fatto riferimento a uno stratega, a una persona, si intende, geopolitica, di cui avevamo fiducia, che ci raccontava tecnicamente quello che stava accadendo. Lo faremo anche oggi abbiamo Enrico Verga in collegamento, che intanto saluto, buongiorno Enrico.
Grazie a voi per l'invito.
Però oggi vorrei proporre una piccola variante, per una mia curiosità. Cerchiamo di capire cosa sta succedendo in Ucraina, anche perché le notizie che prendono la pancia degli italiani non sono più quelle che erano all'inizio del conflitto, durante il conflitto, lo Stato attaccato, la Russia che attacca l'Ucraina, o quelli che stanno per la Russia che dicevano che in realtà la Russia esercitava un suo diritto di rivalsa rispetto a alcune popolazioni di origine russa o di territorio sempre appartenuto alla Russia che venivano impropriamente ucrainizzate. E su questo comunque c'era un dibattito, tutti mettevano la bandierina dell'Ucraina al posto dello status del loro social network, se ne parlava tanto. Oggi se ne parla in un'ottica diversa, in un'ottica più politica, di rimbalzo. Avete sentito, quello era Federico Rampini che con Salvini scambiavano opinioni differenti rispetto alla cosiddetta dottrina Stoltenberg, che poi ci spiegherà esattamente cosa è Enrico Verga. Abbiamo l'idea che comunque quelle che sono sia il dibattito politico in Italia in vista delle elezioni europee, sia il dibattito più generale negli Stati Uniti, che sarà un importante passaggio con l'elezione del Presidente degli Stati Uniti, è diventato un po' l'argomento di discussione, ma non c'è più una sorta di afflato, di pathos nei confronti di quello che sta succedendo. È come se fosse una guerra metabolizzata, in cui diamo per scontato che lì si fanno la guerra, che lì si ammazzano. Ogni giorno leggo testimonianze crudissime, c'è un pezzo di Anna Zafesova sul mio giornale, sulla Stampa, che parla l'ennesimo racconto di bambini uccisi e massacrati, ma tanti altri se ne vedono comunque. Il tema però sembra un po' spostato. Continuiamo a dare le armi all'Ucraina? Sì, ma le diamo per difendersi o per attaccare? E l'attacco fa parte della difesa? Quindi sente una questione, diciamo, di secondo livello rispetto a quello che è il tema generale, quello che sta accadendo. E poi la conferenza per la pace in Svizzera. C'è una conferenza per la pace in Svizzera, che bella, una bella notizia. Ma già questo diventa un argomento di dibattito. Leggo i grandi titoli. Zelensky attacca la Cina, o Zelensky attacca la Cina. Cina è un gigante incommensurabile, e chiunque avrebbe pensato 100 volte, Zelensky può attaccare la Cina. Ecco, al di là di queste semplificazioni, prima di cominciare con Enrico a diciamo sciorinare ciò che sta dietro di concreto queste domande, perché non chiamate oggi all'800240024, visto che in queste trasmissioni non ho mai avuto il pubblico, e mi dite esattamente la vostra percezione di quello che sta accadendo? Sono proprio curioso di capire come la percepisco, ma non quelli che fanno le chiacchiere da strateghi da bar, che hanno letto tutti i siti informati, che hanno l'amico che si occupa appunto di geopolitica. No, voi semplicemente che sentite, vi siete commossi un periodo, avete sentito parlare di bombardamenti, visto, hai visto cose tremende, avete pensato, Dio mio, arriveranno fino a casa nostra. Oggi non c'è più, questo confine è diventato labile, è un non luogo dove si combatte, un luogo parallelo, un luogo dell'immaginario. Non ne sentiamo eco se non nel dibattito politico. Diamo le armi, non diamo le armi, colpiscono i russi oppure vanno per difesa o vanno per attaccare. Questa premessa serviva a Enrico perché sono curioso veramente di capire come la sta pensando la gente, al di là, diciamo, degli informati, di quelli che hanno il cugino stratega. Invece a te rivolgo proprio la domanda. In questo momento mi sembra che tutto verta su un tema fondamentale. A un certo punto bisognerà uscire da questo impasse. Durerà in eterno, secondo te, sono le prigioni, durerà in eterno questa sorta di braccio di ferro che costa un'infinità di vittime sanguinose? Ci sarà uno sbocco? Questa conferenza in Svizzera è qualcosa di risolutivo o diventa l'ennesimo argomento in cui ci si confronteranno tutte le persone, anche strane al conflitto, per dire la loro o per assumere una posizione nei confronti del conflitto? E poi alla fine questa dottrina Stoltenberg, chi ha ragione? Io ti do le armi per difenderti. Ma se difenderti significa anche colpire le basi da cui ti mandano i missili, significa che queste armi le uso anche per offendere. Dove inizia la difesa, dove comincia l'offesa? Vediamo se riesci intanto a dare a me dei lumi rispetto a queste domande.
Ma allora partiamo dalla prima, cioè la diciamo così, conferenza di pace, cosiddetta conferenza di pace. Ora, il problema di una conferenza di pace, o meglio la sfida che una conferenza di pace di solito ha, e vale per tutta la storia, è di mettere al tavolo i due, diciamo così, le due realtà che si stanno confrontando, siano esse due stati, siano esse, come fu la guerra, certo, mondiale, la prima e la seconda, due interi blocchi.
E fare la mediazione, provare una mediazione.
Più o meno magari ha perso, ha vinto, o comunque diciamo uno dei due ha un qualche tipo di superiorità rispetto all'altra, ci sediamo intorno a un tavolo con l'idea che è inutile stare a massacrare tutta la tua popolazione civile, eradicare l'intera tua capacità produttiva, cerchiamo di trovare un punto d'incontro. Questo è l'ABC di cos'è una conferenza di pace.
È un po' come quando c'è un fallimento che si chiamano tutti i creditori, dice beh, mettiamoci d'accordo e diamo un po' per uno. Dovete mettervi d'accordo, qualcuno deve lasciare qualcosa sul campo, però alla fine forse conviene a tutti.
Esatto, questa è l'idea. Piccola premessa doverosa, dopo un mese e mezzo all'inizio della crisi ucraina, quindi parliamo proprio all'inizio, Zelensky insieme a russi, insieme ai turchi, insieme agli israeliani, Bennett se non mi ricordo male ai tempi, avevano già definito i principi base per un accordo, per una tregua quantomeno. Poi arrivò Boris Johnson, allora leader del Regno Unito, e disse no, guarda, adesso non disse magari queste parole, questo lo sto facendo finzione io, no guarda Zelensky, tu la pace con quello lì non lo fai, altrimenti con noi tu hai chiuso. E Zelensky tornò ringalluzzito e poi il resto è, potremmo dire, storia.
Allora c'erano, Enrico, le premesse che ci potesse essere veramente il sedersi a un tavolo, erano d'accordo anche i russi?
Erano d'accordo anche i russi, lo stesso Bennett israeliano, quindi non parliamo di uno che non sappiamo chi fosse, aveva detto noi un accordo l'avevamo raggiunto, poi sono arrivati gli inglesi e sostanzialmente ci hanno sparato le carte in tavola, ci hanno risolto le carte in tavola, e questa è una cosa che hanno affermato lo stesso Bennett israeliano, quindi una fonte attendibile, non parliamo di Putin che può dire è sempre colpa sua, assolutamente no. E questa informazione la si trova su qualunque giornale, quindi basta cercare.
E cosa avrebbe comportato questa pace? Cosa rinunciava all'Ucraina perché e cosa rinunciava alla Russia nella sua politica di diciamo di ripresa di rimpossessarsi di territori?
Beh, innanzitutto per esempio Putin aveva promesso che non avrebbe ammazzato Zelensky, il che tutto sommato non mi sembrava neanche una cosa così negativa, visto che comunque Putin ha quello che sono le informazioni, più di una volta ha cercato di farlo fuori. Dopodiché ci sarebbe stata una discussione che non includeva l'Ucraina, non includeva la Crimea, quindi la Crimea veniva già esclusa a priori, ma includeva sostanzialmente una soluzione che poteva essere di avere un cuscinetto di diciamo così territoriale tra la Crimea, tra l'Ucraina, pardon, e la Russia, a cui si aggiungeva il fatto che l'Ucraina non sarebbe entrata nella NATO.
Però l'Ucraina cedeva la Crimea a tutti gli effetti.
Tecnicamente parlando, la Crimea era già territorio russo dal 2014-15 durante il colpo di Stato per deporre il leader filo russo. Però il tema che cos'è? Il tema è che mentre la Crimea, anche da un punto di vista etnico, è sostanzialmente in maggioranza russa, le altre due territori, avevano ovviamente delle peculiarità un po' differenti. Però sostanzialmente.
Però questo non si fa. Comunque è inutile ne parliamo, che non si è fatto. Non si è fatto. Fine. Oggi cosa si ripropone?
Ma allora, oggi in realtà, grosso modo, i temi proposti sarebbero simili, ma questi sarebbero simili se anche la Russia fosse invitata a questo evento svizzero. Il problema vero è che spesso i media occidentali, purtroppo anche i nostri, stanno evitando di dire, è che sostanzialmente questa conferenza di pace in Svizzera è già condannata a fallire, per due ragioni abbastanza semplici. Allora, la prima fondamentale è che uno dei due contendenti, la Russia, non è che non parteciperà, non è stata proprio invitata. Quindi non invitare una delle due nazioni che stanno combattendo, tra l'altro che ha la maggioranza e ha la capacità per sottomettere l'altra, diventa inviti il perdente a una conferenza di pace e non c'è il potenziale vincitore. Già qui partiamo un pochino storti, perché qualunque cosa verrà discussa dal potenziale perdente, che dirà: io voglio che si faccia la pace così così così. E stante le affermazioni di Zelensky in passato,
ma perché non partecipa la Russia? Non essere invitata. Ma chi l'ha indetta questa conferenza in Svizzera?
Allora, è sostanzialmente una conferenza voluta dalla NATO europea, quindi comunque dagli stati europei. La Svizzera, che è sempre suonata come paese neutrale, per quanto la Svizzera in questo specifico momento di crisi non si è dimostrata neutrale, però in linea massima il problema è che se tu non inviti uno dei due contendenti, già qui partiamo zoppi. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che i tre attori principali, l'Europa diciamo che è un attore a traino della decisione americana. I tre attori principali sono ovviamente la Russia, sono ovviamente l'America, e in scia, diciamo così, in supporto alla Russia, ma con anche molti interessi territoriali e in Ucraina. Non dimentichiamoci che sia prima che Zelensky arrivasse sia durante la sua gestione un sacco di lotti di terreno agricolo piuttosto che industriale sono stati venduti o affittati a lungo termine da Zelensky a una serie di nazioni, tra cui anche la Cina. Quindi anche la Cina,
comunque ha roba sua anche in Ucraina.
Assolutamente, basta andare a vedere, si trova che la Cina ha affittato tutta una serie di territori agricoli, perché prima che scoppiasse la guerra i terreni agricoli ucraini erano decisamente molto fertili. Adesso, con tutto quello schifo che gli è finito sopra, anche escludendo l'uranio impoverito, ma solamente il particolato delle armi tra virgolette convenzionali, io non mi fiderei tanto.
Passeranno secoli prima che ritorni, diciamo.
Non saprei, però facciamo un
esempio. Secoli, per modo di dire, tempi lunghi, perché.
Allora, consideriamo questo: il fronte della prima guerra mondiale tra la realtà austro-ungarica e franco-inglese, il fronte sostanzialmente dove c'erano le trincee, dove volavano bombe da mattina a sera, in realtà proiettili di cannone, sostanzialmente ci sono alcune aree chiamate aree morte, dove non si può coltivare nulla perché il particolato e tutte le bombe che sono state buttate lì nel tempo hanno reso il terreno completamente tossico.
Era il 1918, lo ricordo, e le bombe erano bombe,
14,
bombe normali, esplodevano, boom, andavano tanti frammenti, però non c'era nessuna sostanza.
Non dimentichiamo che gli elementi di cui sono composte le bombe, a partire dagli elementi detonanti, ovviamente non sono salutari. Io vorrei sfidare qualcuno a farci una zuppa con quelle mangiate.
Certo,
quindi
ho fatto una canna di polvere da spa.
Esatto, e pensiamoci all'epoca. Figuriamoci adesso, dove oltre alle tecnologie dell'epoca ce ne sono di nuove, tra cui anche l'uranio impoverito, di cui curiosamente non si parla più, ma chiariamoci, con l'uranio impoverito sono tornati a casa i nostri soldati dalla Jugoslavia.
Sì, ma ci sono cause aperte, c'è il povero Franco Di Mare, mio caro collega, che è morto, dicendo che è morto a seguito comunque di problemi presi nel fronte. Fermati un attimo, ho chiamato gli ascoltatori, devo dargli un po' di sentiamo i primi due ascoltatori, poi ci fermiamo un attimo e poi riprendiamo. Gianmarco da Firenze, la sua percezione.
Gianluca, buongiorno. Brevemente buongiorno. Volevo dirti questo: secondo me l'Ucraina ha avuto un appoggio mediatico mondiale non indifferente. Nonostante questo, Putin non è morto di tumore. Putin doveva morire. Colpo di Stato, il rublo che crollava, c'è una serie di si potrebbe parlare fino a domattina. Cioè all'Ucraina non è mancato nulla, è mancato soltanto che è una nazione troppo piccola per reggere la Russia. Ci auguriamo tutti, diciamo tutti, veramente che finisca presto e che si arrivi a una pace in qualche
in
modo.
In questo momento, Gianmarco, dalle notizie che tu, normalmente, non essendo quelli che dici, io sono informato, guardi, dalle notizie che banalmente ogni persona guarda, distribuite in vari settori, in vari termini, ecco, che percezione hai? Cosa sta succedendo adesso, secondo te, in due parole?
Secondo me l'Ucraina ha cominciato a capire alcune cose e si sta preparando a quello che può essere una pace in tutti i modi, gestita magari anche dai grandi potenze, ma ci sta già pensando, perché l'Ucraina risulta veramente male, purtroppo.
Perfetto, lo solo saprei stasite. Maurizio, la Siracusa.
Grazie
a te. Maurizio, la Siracusa.
Sì, buongiorno. Io mi riallaccio innanzitutto alla stessa domanda che ho rivolto al precedente
ascoltatore.
Spettatore, sì.
Sì.
Allora, io parto da un presupposto. Ho l'impressione che almeno 7, se non 8 italiani su 10 sono contrari addirittura a mandare sostegno aiuti a Zelensky, tanto per incominciare. Poi io
perché sono filorussi, questo pensa?
No, non è solo filorussi, è che vogliamo dire perché è scoppiata questa guerra. Cioè non è che la Russia si è alzata un giorno e ha detto ora faccio la guerra. Conflitto c'era già dal 2014. E
sì, ma sono due punti di vista insomma mai conciliati. Chi dice che un attacco proditorio della Russia, imperialista, che ha attaccato un paese, che dice ma già c'era qualcosa in atto, la Russia non ha fatto altro che andare a ripirare. Sono due punti di vista contrastanti, sono quelli che si sono sempre combattuti. I russi sono delle persone che hanno usato un sistema vessatorio, arcaico, di attacco a un paese sovrano, oppure l'Ucraina aveva fatto talmente tante cose sbagliate nei confronti delle minoranze russe che la Russia è dovuta intervenire. Queste sono due posizioni che finora non sono mai conciliate, e su questo è difficile trovare quale sia poi il vero. Perché come tutti i conflitti sono le interpretazioni, una realtà oggettiva è sempre molto difficile da tirare fuori. Quello che mi interessava capire è adesso cosa sta succedendo, però ce lo diremo fra un istante dopo la borsa.
Abbandona la cautela il presidente Zelensky e dal vertice di Singapore attacca la Cina accusandola di fare il gioco di Putin per depotenziare il summit per la pace in Ucraina previsto il prossimo 15 giugno sul lago di Lucerna. Non sostenere gli sforzi alla base della conferenza svizzera significa supportare l'aggressore e di fatto anche la guerra, ha affermato il presidente ucraino, sottolineando per la prima volta che alcuni elementi degli armamenti russi provengono dalla Cina, aggiungendo però che arrivano anche da altri paesi e che potrebbe dunque trattarsi di materiali sfuggiti ai controlli. Pechino però nega tutte le accuse.
Allora, innanzitutto ringrazio Anna Riva, Elisabetta Fusconi che stanno a Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini che stanno a Roma. Stiamo parlando con Enrico Verga del conflitto in Ucraina. Avete sentito il pezzo di TG.com, riporta da dove eravamo partiti, è una conferenza di pace in Svizzera, però ci dice Enrico Verga, in cui però manca la Russia. È un po' difficile comporre la pace fra due paesi in guerra tra loro quando non è presente uno dei due paesi. Mi dici, Enrico, l'idea, quella che è uscita oggi sui giornali, delle accuse di Zelensky verso la Cina di non venire nemmeno i cinesi, e quindi questo in qualche maniera creerebbe uno squilibrio rispetto a quello che potrebbe accadere in questa conferenza di pace, perché ce l'ha così, così diretta verso i cinesi?
Ma allora, diciamo che è un po' quello che dicevo prima, nel senso che, allora, premesso che le parti, ho sentito la notizia, alcune parti dei missili russi o comunque dell'arsenale russo hanno dentro petti di cibo o comunque altre cose di origine cinese. Considerando che la Cina è la fabbrica del mondo, mi sorprenderebbe se non ci fossero, cioè perfino negli F-35 americani ci sono pezzi di Cina, quindi non è certo
una situazione
sconvolgente.
Il computer ai Mac con cui ti sto leggendo in questo momento ha dei pezzi cinesi dentro, onestamente. Ma
assolutamente, la Foxconn fa gli iPhone e la Foxconn sta in Cina, quindi l'affermazione di Zelensky in questo caso era abbastanza pretestuosa, ma il suo ragionamento ha un che di logico nel senso che lui giustamente dice, dato che voi cinesi siete quelli che non tanto militarmente ma finanziariamente comprate per esempio il petrolio dalla Russia, grande premessa che se lo compra a man bassa anche l'India, anzi l'India in realtà in proporzione compra molto più petrolio dalla Russia di quanto non lo faccia la Cina, e poi raffinandolo vende il diesel al Regno Unito, quindi per la serie il mondo è piccolo. Il tema che Zelensky suggerisce è: se voi cinesi smetteste di supportare economicamente o anche tecnologicamente la Russia, io potrei spezzargli le reni. Ora, il fatto che a questa conferenza non venga appunto, vabbè, la Russia non è invitata, questo l'abbiamo già detto, la Cina ha detto noi non veniamo perché tanto è una cosa nostra, e questo è il punto importante, la Cina in realtà sta cercando di organizzare una sua conferenza, non è ancora definita la data né quantomeno il luogo.
Ma quale sarebbe l'interesse della Cina, tanto per essere chiari, cosa verrebbe meglio?
La Cina non sarebbe diretto, nel senso che sicuramente la Cina ha degli interessi in Ucraina, ma considerando tutti gli interessi che la Cina ha in molte parti del mondo, anche solo a livello di terreni agricoli, non è che senza l'Ucraina la Cina non sopravvive, in questi due anni è sopravvissuta tranquillamente. Quello che sarebbe l'interesse della Cina è di mostrare, diciamo così, di riconfermare quello che già in questi due anni ha fatto, cioè che esiste un nuovo paradigma di sviluppo economico e sociale che non prevede il modello occidentale a guida americana. Modello occidentale a guida americana che nelle ultime due decadi ha comunque disseminato tutta una serie di guerre di pace, missioni difensive, Iraq, Afghanistan, eccetera, eccetera, Siria, mentre la Cina, senza sparare un colpo, questo ricordiamolo sempre, si è portata a casa tutta una serie di posizioni logistiche, infrastrutturali, non ultima la sovranità digitale africana, senza sparare mai un colpo. Quindi la Cina sta abbracciando una sorta di...
È uno spostamento radicale di un blocco di egemonico, ma non soltanto economico.
È una parte di multipolarità.
Ma anche proprio, diciamo, divisione del mondo, se vogliamo vedere messo insieme, perché
sì, perché il tema vero è che per noi europei dovrebbe essere che ci deve far riflettere,
c'è una nuova era geologica per l'Europa, ecco, diciamocelo chiaro, per l'Occidente,
una visione multipolare che non vede più al centro la Pax Americana come era vista in passato, come in precedenza era la Pax Britannica, del famoso Commonwealth britannico, che di Commonwealth aveva ben poco,
una Pax russa la vedo un po' difficile, anche
anche perché la Russia in realtà non è mai stata, oggettivamente parlando, la Russia non è mai stata un vero antagonista totale dell'America, lo era dal punto di vista militare e ancora oggi la Russia ha una capacità militare ben superiore all'America e a tutta la NATO, e lo si vede adesso nel conflitto ucraino. Il tema quindi cinese è di dire: io non vengo a casa di altri a fare una cosa che potrei organizzare io con le mie forze, con la mia capacità, invitando sia Putin, invitando Zelensky e invitando anche tutti gli altri a casa mia. Per fare un parallelo che sembra distaccato, la Cina organizza e ospita ogni anno la conferenza di tutte le banche africane, la ospita a casa sua, e non è che agli africani gli mancano due posticini carini per fare una conferenza, la Cina li ospita a casa loro per dire: ragazzi, venite qui a casa mia, parliamo, ce la vediamo, ce la raccontiamo.
Sì, per far capire ai nostri ascoltatori come Samadeus adesso, se andasse a fare il suo festival di Sanremo, ci va da un'altra rete, Sanremo c'est moi, e quindi me lo faccio nella mia nuova rete.
La moglie di Amadeus non deve mai mancare. Ecco, certo. Poi c'è il terzo attore che mancherà. Biden ha già detto che lui in quei giorni lì deve andare a fare delle altre cose, fare una raccolta di fondi che gli conviene anche, visto che ha perso un sacco di soldi. Trump l'hanno condannato, ha fatto un sacco di soldi.
Sì, però mi sembra un po' ridicolo. C'è una conferenza di pace, uno c'ha un appuntamento.
Ma appunto, questo
è la lezione di judo, dai, mi sembra un po'.
Ma esattamente, se la Cina ha detto non vengo, ma almeno l'ha detto in maniera formale, Biden ha detto: guarda, io quei giorni lì sono un attimino preso, dopo che vi ho dato 200 quasi miliardi di dollari, e anzi secondo le stime della commissione della difesa 350 miliardi dal 2014 in poi, quindi manderò lì qualcuno, perché per amor di cielo qualcuno lo trovo da mandarvi lì, ma più o meno sarà quello che pulisce i cessi alla Casa Bianca, nel senso che non manderà nessuno, beh, magari i cessi no, ecco, magari le scale, sì, però voglio dire, non manderà
colorita
nessuno,
metafora per dire non fra l'altro sono sotto elezioni in questo momento, sotto botta, quindi
Biden non ha neanche
nessuno ha il mandato totale per fare qualunque cosa di così drastico. Quindi mi sembra aver capito per la prima parte delle mie domande. La conferenza in Svizzera sembra che a questo punto sia una cosa più formale per parlarne che un punto di speranza perché cambi qualcosa. Sentiamo ancora degli ascoltatori. Gianluca da Palermo.
Sì, pronto.
Semplicemente, come la vede lei in questo momento? Qual è la sua percezione di quello che sta accadendo? Io sto cercando di mettere assieme alcune notizie, diciamo, degli ultimi giorni per dire questo è il punto, ma non necessariamente tutti possono essere interessati a seguire capillarmente. Come la vede? Sapete che c'è una guerra dove ci sono bombe, morti, ammazzati di tutti i tipi. Cosa state pensando che possa accadere o stia accadendo?
Allora, posto che sono molto dispiaciuto per quello che sta succedendo agli ucraini, però se lei mi chiede quali sono i miei timori, le posso dire che i timori di un conflitto diretto o di uso di armi nucleari, un conflitto diretto contro Russia e NATO, per me sono pari a zero. Putin è un criminale, una persona senza scrupoli, però né lui né l'elite che governa insieme a lui ha tendenze suicide, sa benissimo che non potrebbe vincere, non vincerebbe nessuno ovviamente.
No, lei ha intercettato quella, una percezione che penso generale, mentre i primi tempi tutti pensavamo scoppierà la terza guerra mondiale con le bombe, con i missili, le cose, in questo
però
momento
ultimamente
abbiamo abbassato, non so se ha torto ragione, perché poi le guerre scoppiano, quella mattina nessuno a Hiroshima pensava che sarebbe scoppiata la bomba atomica, quindi alla fine le cose accadono se devono accadere. Su questa ipotesi, Enrico Verga, velocemente, è corretto dire che in realtà la paura dell'Occidente di un'escalation nucleare in questo momento perlomeno è in secondo piano rispetto a quello che poteva essere anche soltanto un anno fa?
Un'escalation nucleare automatizzata è da escludere. Automatizzata vuol dire che lancio io poi lanci tu. C'è però un rischio che anche Biden ha sottolineato. Zelensky ha di recente preso di mira, ma non con le armi che ha appena avuto l'autorizzazione di utilizzare, ma con i suoi droni, ha di recente preso di mira uno delle postazioni radar antinucleare russe. Per farla semplice, tutto intorno alla Russia ci sono postazioni radar che sono state create apposta per avvistare in tempo utile il lancio di missili balistici nucleari da parte di altre nazioni, ma in realtà praticamente dall'America, e tale per cui se avvenissero i russi li vedrebbero e lancerebbero i loro missili, ok? Allora, il tema è non c'è una logica.
Ma per intercettare o fare controoffensiva immediata?
No, allora, per intercettare da un lato, ma poi sapendo chi le sta tirando in testa, per tirarli in testa a loro volta gli americani.
E quindi scoppierebbe la terza guerra mondiale, ecco.
Bravo, ecco, il problema che cos'è? Per fare l'esempio sul corpo umano, è come se io dicessi che c'è uno che mi tira i sassi negli occhi. Allora, non è che queste stazioni radar hanno in qualche modo una valenza nucleare in sé, non sono stazioni dove ci sono dei missili nucleari, con la grande premessa: tirare un drone contro una postazione nucleare corazzata che è all'interno dei missili nucleari, tanto vale che sputagli addosso, nel senso non ha un rischio che possa esplodere. Facciamo un piccolo chiarimento. Il problema però che cos'è? Non si capisce quale sia la logica che ha spinto Zelensky a dare l'ordine, assunto che l'ordine possa ancora darlo, perché alcuni suggeriscono che Zelensky ormai governi un pochino quel che vuole, un po' come Hitler gli ultimi tempi, quindi non abbia un vero controllo totale su tutte le entità.
Sì, conclude che devo dare il traffico, conclude il periodo.
Il discorso è: l'attacco di Zelensky su questa postazione potrebbe irritare Putin, non certo da scaricare una bomba atomica in testa all'Ucraina, ma giustifica il comportamento di Putin delle esercitazioni tattiche nucleari che ha fatto di recente.
Fermiamoci un istante, traffico, poi riprendiamo.
Melog.
Allora, Enrico Verga, avevamo lasciato fuori una delle due domande che ho fatto all'inizio, quella che riguarda appunto la teoria Stoltenberg. Il segretario generale dell'Alleanza Atlantica dice: ma si può dare anche armi per colpire le postazioni che colpiscono. È uscita pochi minuti fa proprio un'agenzia in cui Mosca avverte gli Stati Uniti dicendo: attenzione a non fare errori fatali, questo comporterebbe un'escalation. Non so se tu l'hai vista, ecco, su questa cosa qua, diamo questo punto qua, che è un punto abbastanza controverso, perché è la linea indefinibile da cui si passa da attaccati ad attaccanti.
sì, assolutamente. Questo è il tema che emerge. Tra altre cose, poi Zelensky ha anche colpito siti di raffinazione petrolifera e anche in questo caso hanno scatenato la reazione della Russia, che giusto qualche giorno fa all'interno dell'OPEC, che come sappiamo è l'organizzazione dei paesi produttori di petrolio, una buona parte dei paesi produttori di petrolio, hanno deciso, la Russia ha deciso di ridurre le proprie produzioni di petrolio. Questa azione, che sembrerebbe così, diciamo, non danneggiare Zelensky, in effetti non lo danneggia, però fa sì che il costo del petrolio e tutti i raffinati possano andare a aumentare in un momento in cui Biden è sotto elezioni. Questo implica che il prezzo, detto in maniera molto pratica, della benzina, che gli americani considerano uno dei fattori fondamentali con cui giudicano ogni presidente, potrebbe andare ad aumentare. All'americano medio che vive in Wyoming o in Montana, non parliamo del radical chic di New York, dove abita tra altre cose anche il signor Rampini, non è che proprio gli va giù l'idea di avere pieno di benzina a 8 euro, a 8
Rampini,
dollari.
Rampini va in bicicletta, scusa, il meraviglio di te.
No,
Rampini
va in bicicletta, per del cielo, ha un'età, si vuole tenere, poi New York ha una macchina praticamente fuori di testa. Però il discorso è che i radical chic della costa orientale oppure della costa occidentale, quindi Los Angeles, di queste cose come la benzina non se ne curano. Quelli che invece votano Trump, che sono abbastanza incazzosi, se la benzina va ancora più su, ovviamente Biden non lo guarderà.
Solo gli italiani sono indifferenti all'aumento della benzina.
Noi sì, perché noi adoriamo la benzina e quindi ci piace a qualunque prezzo, ecco, forse sarà un caso. Però ecco, il tema effettivamente è anche questo. Quindi la scelta da parte di Zelensky di colpire dei bersagli che non sono legati in alcun modo a postazioni di lancio piuttosto che aeroporti o qualunque altra cosa che colpisca il suo territorio, mentre invece dall'altro lato avere danni più o meno rilevanti, perché le raffinerie ovviamente per definizione raffinano un materiale che piglia fuoco, basta guardarlo, quindi se gli piomba addosso una bomba ovvio che prendono fuoco, mentre i siti di avvistamento radar sono decisamente molto più corazzati. Ma sembrano delle azioni da parte di Zelensky, assunto che Zelensky abbia il potere di ordinarle, perché non dimentichiamo che Zelensky negli ultimi mesi ha buttato fuori dal governo un sacco di gente, uno del suo cerchio d'oro, quindi il famoso regista che era diventato il capo dei servizi segreti, anche qua una scelta abbastanza dibattibile, ma poi ha licenziato per esempio anche Zaluzhny, uno dei generali forse più apprezzati al fronte, e che però gli raccontava come stavano le cose, quindi che servivano ulteriori
sta succedendo di tutto, se l'è presa con le madri dei soldati.
Che è cominciando a perdere il controllo delle sue truppe, oppure le sue truppe cominciano a dire: ma veramente non dobbiamo andare a farci massacrare perché tu possa fare pubbliche relazioni? Questo è un tema molto preoccupante, a mio avviso, che gli occidentali, i media occidentali ancora non hanno toccato veramente, perché rischia di diventare una situazione in cui Zelensky a un certo punto appunto diventi un po' come Hitler gli ultimi giorni nel suo bunker, che spostava battaglioni di truppe a destra e a sinistra e questi manco ci aveva la benzina per attraversare mezza città. C'è il rischio serio, come già emerso molte volte. Zaluzhny è stato forse uno dei più critici, ma anche il sindaco, credo, di Kiev, l'ex pugile, se non sbaglio, che diceva sostanzialmente Zelensky sta vivendo nel suo mondo. Lui intanto va in giro a fare conferenze, cercare di raggranellare soldi, opportunità, potere e quant'altro. Questo è un pericolo serio, perché
proprio in conclusione, no, noi dovremmo sperare che innanzitutto questa conferenza di Pechino, i cinesi hanno già, la Cina ha già detto assolutamente non stiamo dissuadendo nessun paese a non partecipare, non è vero niente tutto, però mi sembra di capire che nasce già con le premesse sbagliate, e se anche ammesso che si faccia non sarà decisiva, non sarà definitiva. Il passo successivo sarà che diventi la Cina mediatore di questo conflitto?
Ma allora, sicuramente la Cina ha le capacità per poter fare da mediatore in questo conflitto. Quello che però, dall'altra parte, non dimentichiamo è che a sua volta l'America non ha assolutamente interesse che un conflitto venga pacificato
dalla Cina,
dalla Cina, perché sennò, essendo l'America uno dei supporti di Zelensky, farebbe la figura di quella che sostanzialmente non sa fare nulla. E quindi è difficile.
Siccome in America è ancora tutto da definire, quale sarà, diciamo, la guida del paese definitiva da qui a qualche mese, mi sembra di aver capito che andrà avanti così, trascinandosi e lasciando scie di sangue ancora per abbastanza tempo. Grazie Enrico Verga, grazie agli ascoltatori, a domani.